Capitolo 63. I fratelli Cheeryble fanno varie dichiarazioni per conto proprio ed altri. Tim Linkinwater fa una dichiarazione per conto proprio. Alcune settimane erano passate e la prima impressione di questi avvenimenti s'era alquanto calmata. Maddalena non era più sotto il tetto dei Nickleby. Francesco era andato lontano. Nicola e Caterina s'erano sforzati sul serio di soffocare i loro rimpianti e a vivere l'uno per l'altra e per la madre, la quale, povera donna, non si poteva in nessun modo adattare a quella monotona e diversa condizione di cose, quando arrivò una sera, per mezzo del signor Linkinwater, un invito a pranzo fra due giorni da parte dei fratelli Cheeryble, invito che comprendeva non soltanto la signora Nickleby, Caterina e Nicola, ma anche la signorina Lacrivi, la quale era particolarmente specificata. «Ora, miei cari», disse la signora Nickleby dopo che essi ebbero fatto il debito onore all'invito e Tim se ne fu andato, «questo che cosa significa?» «Che deve significare, mamma?» chiese Nicola sorridente. «Io dico, mio caro», soggiunse la donna con un viso di mistero impenetrabile, «che significa questo invito a pranzo? Che intenzione ha? Che scopo?» «Io credo che significhi che posdomani dobbiamo andare a mangiare e a bere in casa Cheeryble e che ha l'intenzione e lo scopo di farci piacere», disse Nicola. «E questa è tutta la tua conclusione, caro?» «Io non sono arrivato a nulla di più profondo, mamma». «Allora sai che ti dico?» soggiunse la signora Nickleby. «Che ti troverai innanzi a una sorpresa, ecco quanto. Sta pur sicuro che c'è sotto qualche cosa più del pranzo». «Tè e cena, forse?» suggerì Nicola. «Se fossi in te non direi delle stupidità, caro», rispose la signora Nickleby in maniera solenne, «perché a ogni modo non è decoroso e non ti sta affatto bene. Ciò che io dico si è che i signori Cheeryble non ci invitano a pranzo con tanta cerimonia per nulla. Aspetta e vedrai. Tu naturalmente non credere a quello che dico io. È meglio che aspetti, molto meglio. È soddisfacente per tutti e non c'è alcun motivo per litigare. Ti dico soltanto, ricordati quel che ti dico ora e quando ti dirò che te l'ho detto, non dire che non te l'ho detto». Con questa clausola la signora Nickleby, che era turbata notte e giorno con la visione di un messaggero ansante che irrompesse sulla soglia ad annunziare che Nicola era stato assunto come socio della ditta Cheeryble, lasciò quel ramo di discussione e passò a un altro. «È straordinario», disse. «È proprio straordinario che sia stata invitata anche la signorina Lacrivi. Proprio me ne stupisco, parola d'onore che me ne stupisco. C'ho piacere naturalmente che sia stata invitata, molto piacere, e non dubito che si condurrà molto bene, come fa sempre. Mi consolo che siamo stati noi il mezzo di farla entrare in una famiglia simile. Ne sono contenta, contentissima, perché certo è una persona così buona e tanto a modo. Se qualche amica le dicesse come si è conciata il cappello con quegli orribili nastri, ma chi glielo dice? E se a lei piace di far la figura ad uno spauracchio, chi può impedirglielo? Noi non ci vediamo mai come siamo, non ci vediamo mai, non ci siamo visti e credo non ci vedremo mai». Questa riflessione morale, che le rammentò la necessità di essere specialmente elegante per l'occasione, anche per controbilanciare la signorina Lacrivi e far da efficace correttivo e smorzatura, condusse la signora Nickleby a una consultazione con la figliuola sul conto di certi nastri, guanti e gingilli, e la questione, molto complicata e di importanza principalissima, travolse la precedente e la mise in fuga. Arrivato il gran giorno, la brava donna si mise fra le mani di Caterina un'ora dopo la colazione e, vestendosi a lente fasi, completò la sua acconciatura in tempo sufficiente da permettere alla figliuola di vestirsi lei, e la figliuola se la sbrigò con molta semplicità e in breve, eppure con tanta soddisfazione che non era parsa mai più bella e attraente. Arrivò anche la signorina Lacrivi con due cappelliere, una si sfondò nell'atto che veniva tolta dall'omnibus e non so che in un giornale sul quale s'era seduto un signore nell'atto che ella era discesa e che ebbe bisogno di essere stirato di nuovo per essere presentabile. Finalmente tutti erano vestiti, compreso Nicola, tornato a casa a pigliarle, e andarono via in una carrozza mandata a bella posta dai fratelli Cheeryble. La signora Nickleby era curiosissima di sapere che cosa avrebbero avuto a pranzo e interrogò Nicola sull'estensione delle sue scoperte nella mattinata, se avesse sentito l'odore di qualche cosa che si stesse cucinando, se avesse sentito l'odore del brodo di tartaruga, e se no di che cosa, e così di seguito, allietando la conversazione con ricordi di pranzi ai quali aveva assistito una ventina d'anni prima, e dei quali specificò non soltanto le portate, ma anche i convitati, che non interessavano troppo gli uditori, i quali non li avevano mai sentiti nominare neppure una volta. Il vecchio maggiordomo li ricevette con profondo rispetto e molti sorrisi, e li introdusse in salotto, dove furono accolti dai fratelli Cheeryble con tanta bontà e cordialità che la signora Nickleby si sentì così impacciata da trovarsi appena in grado di presentare la signorina Lacrivi. Caterina fu ancora più confusa da quell'accoglienza, perché, sapendo che i fratelli Cheeryble erano informati di ciò che s'era svolto fra lei e Francesco, si sentiva in una condizione di molto delicato disagio e tremava al braccio di Nicola quando il signor Cheeryble se la prese sotto il suo e la condusse in un'altra parte della stanza. «Avete veduto Maddalena, mia cara?» egli le chiese. «Da che se n'è andata da casa vostra?»
«No, signore», rispose Caterina, «neppure una volta».
«E non v'ha scritto, eh? Non v'ha scritto?»
«Ho avuto una sola lettera», soggiunse dolcemente Caterina.
«Credevo che non mi avrebbe dimenticato così presto».
«Ah», disse il vecchio carezzandole i capelli e parlandole affettuosamente come a una figlia diletta.
«Poverina! Tu che ne dici, fratello Ned? Maddalena le ha scritto una volta sola, un'unica volta, Ned, e lei non credeva che sarebbe stata dimenticata così presto, Ned».
«Ah, triste, triste, molto triste», disse Ned.
I due fratelli si scambiarono un'occhiata e, guardando un po' Caterina senza parlare, si diedero la mano e si fecero un cenno come di reciproca congratulazione per qualche cosa di veramente delizioso.
«Bene, bene», disse Carlo. «Andate in quella stanza, mia cara, quella porta lì, a vedere se non trovate una sua lettera per voi. Credo che ve ne sia una sul tavolino. Se la trovate è inutile, cara, che torniate subito indietro, perché non ancora è ora di desinare e ci manca molto».
Caterina andò nella stanza che le era stata indicata. Carlo, dopo aver con l'occhio seguita la graziosa personcina, disse, volgendosi alla signora Nickleby:
«Ci siamo presa la libertà di farvi venire un'ora prima di pranzo, perché dobbiamo parlare d'una faccenduola che occuperà questo intervallo. Ned, caro fratello, vuoi accennare a ciò su cui siamo rimasti d'accordo? Caro Nicola, volete avere la bontà di seguirmi?»
Senza altra spiegazione, la signora Nickleby, la signorina Lacrivi e il fratello Ned furono lasciati soli insieme, e Nicola seguì Carlo nella sua stanza particolare, dove, con sua gran meraviglia, incontrò Francesco, che gli credeva all'estero.
«Giovanotti», disse il signor Cheeryble, «stringetevi la mano».
«Non ho bisogno d'esservi invitato», disse Nicola stendendo la sua.
«Neppur io»,
soggiunse Francesco stringendogliela cordialmente. Il vecchio pensò che fosse difficile vedere giovani più belli e simpatici di quei due che stavano in quel momento dinanzi a lui. Guardandoli per un po' in silenzio, disse, mentre si sedeva al tavolino:
«Io desidero vedervi amici, cari e intimi, e se potessi sospettare una cosa diversa, esiterei a ciò che m'accingo a dirvi. Francesco, guarda qui. Signor Nickleby, volete venire da questa parte?»
I giovani si misero l'uno da un lato, l'altro dall'altra di Carlo, che trasse una carta dal tavolino e la spiegò.
«Questa», disse, «è una copia del testamento del nonno materno di Maddalena, che le lascia una somma di 12.000 sterline, pagabili o alla sua età maggiore o nel giorno del suo matrimonio. Sembra che questo signore, adirato con lei, sua unica parente, perché non voleva mettersi sotto la sua protezione e staccarsi dalla compagnia del padre, come molte volte le aveva proposto, facesse un testamento che assegnava questa somma, tutto ciò che possedeva, a una istituzione di carità. Parve pentito della risoluzione, però, poiché dopo 3 settimane nello stesso mese ne fece un altro, che è questo, e che fu sottratto fraudolentemente subito dopo la sua morte, mentre l'altro, il solo trovato, fu registrato ed eseguito. Dal giorno che questo strumento cadde nelle nostre mani, furono promossi degli amichevoli negoziati, che ora sono appunto terminati, e non essendovi alcun dubbio sulla sua autenticità, e dopo qualche laboriosa ricerca, essendo stati trovati i testimoni, il denaro è stato restituito. Maddalena è perciò stata ristabilita nel suo diritto ed è o sarà, nei due casi menzionati, proprietaria di questa somma. Mi intendete?»
Francesco rispose di sì. Nicola, che non ardiva di parlare per tema di balbettare, fece un cenno col capo.
«Ora, Francesco», disse il vecchio, «mercè tua, questo documento è stato recuperato. La somma non è grande, ma noi vogliamo molto bene a Maddalena e, per quanto non possegga molto, ti vedremmo più volentieri ammogliato con lei che con qualunque altra ragazza che avesse 3 volte tanto. Vuoi domandare la sua mano?»
«No, zio, io mi interessai al recupero dello strumento credendo che la sua mano fosse già promessa a uno che ha 1000 volte più diritto di me o di qualunque altro alla sua gratitudine e, se non erro, al suo cuore. In questo forse ho giudicato troppo frettolosamente.»
«Come fai sempre, caro!»
esclamò il fratello Carlo, dimenticando interamente la sua dignità simulata.
«Come fai sempre! Come osi pensare, Francesco, che noi vorremmo che tu ti sposassi per denaro quando puoi avere per amore la giovinezza, la bellezza e ogni virtù? Come osasti tu, Francesco, innamorarti della sorella del signor Nickleby senza avvisarcene prima e lasciare che parlassimo noi per te?
Io appena osavo sperare...»
«Tu appena osavi sperare, allora tanto maggior ragione per ricorrere al nostro aiuto. Signor Nickleby, Francesco, per quanto abbia giudicato frettolosamente, ha giudicato per una volta bene. Il cuore di Maddalena è occupato. Qua la mano, caro, è occupato da voi, giustamente e degnamente occupato. Questa fortuna è destinata ad essere vostra.
Ma voi avete una maggior fortuna in lei che non in una somma 40 volte superiore. Essa vi ha prescelto, caro Nickleby. Essa vi ha prescelto come noi, suoi diletti amici, le avremmo consigliato di fare.
Francesco ha scelto come noi avremmo voluto che scegliesse. Egli dovrebbe avere la mano di vostra sorella.
Gliel'avesse anche rifiutata 100 volte.
Sì, dovrebbe e deve.
Voi vi siete nobilmente comportato, non conoscendo il nostro sentimento, ma ora che lo conoscete, dovete fare ciò che noi vi diciamo.
Come? Voi siete figli d'un gran galantuomo. Un tempo, caro, mio fratello Ned e io eravamo 2 poveri, semplici ragazzi e andavamo vagando quasi scalzi in cerca di fortuna. Fuorché negli anni e nelle apparenze mondane siamo forse diversi da quel che eravamo? No, Dio ce ne scampi. Ah, Ned... «Ned, che giorno felice è questo per te e per me, se la nostra madre fosse vissuta per vederci oggi. Quanto orgoglio avrebbe sentito finalmente nella sua tenerezza per noi!»
Così apostrofato, Ned, che era entrato con la signora Nickleby senza essere visto dai 2 giovani, balzò innanzi e strinse nelle braccia il fratello Carlo.
«Fate entrare Caterina!» disse quest'ultimo dopo un breve silenzio. «Falla entrare, Ned! Che io vegga Caterina, che la baci. Ho diritto di baciarla ora. Quasi quasi stavo per baciarla quando è arrivata. Parecchie volte sono stato lì lì per baciarla. Oh, avete trovata la lettera, cara? Avete trovato Maddalena che vi aspettava e vi desiderava? Avete visto che non aveva dimenticato l'amica, l'infermiera e la sua cara compagna? Bene, questa quasi è la cosa migliore di tutte.»
«Su, su», disse Ned. «Francesco sarà geloso e commetterà un omicidio prima di pranzo.
Allora lascia che la conduca via, Ned, lascia che la conduca via. Maddalena è nella stanza accanto. Che tutti gli innamorati vadano fuori dei piedi e ciarlino fra di loro se hanno qualcosa da dire. Cacciali via, Ned, tutti quanti!»
Carlo cominciò lo sgombro col condurre alla porta la fanciulla pudibonda, licenziandola con un bacio. Francesco non tardò a seguirla. E Nicola era scomparso prima di tutti. Così rimasero soltanto la signora Nickleby e la signorina Lacrivi, che singhiozzavano entrambe cordialmente, i 2 fratelli e Tim Linkinwater, che entrò per stringere la mano a tutti, il viso tutto illuminato e radioso di sorrisi.
«Bene, caro Tim Linkinwater», disse Carlo, che era sempre l'oratore. «Ora i giovani sono felici, caro.
Voi non li avete tenuti sospesi tanto quanto avevate detto che avreste fatto», rispose Tim scaltramente. «Nicola e il signor Francesco dovevano rimanere tanto tempo nella vostra stanza, avevate detto, e Dio sa quanto dovevamo aspettare prima di sapere la verità.»
«Hai conosciuto mai un birbante più birbante di costui, Ned?» disse il vecchio.
«Hai conosciuto mai un birbante più birbante di Tim Linkinwater? Accusarmi di impazienza, lui che mattina, giorno e sera non ha fatto che spasimare e torturarci perché gli permettessimo di andare a dire ciò che si preparava prima che i nostri piani fossero completi, avessimo accomodato una sola cosa, cane traditore!»
«Sì, caro fratello», rispose Ned. «Tim è un cane traditore. Di Tim non ci si può fidare. Tim è un ragazzo scervellato, manca di gravità e di fermezza. Deve sbrigliarsi e poi forse, col tempo, diventerà una persona a modo.»
Avvezzi a questo genere di motteggi fra essi e Tim, tutti e tre si misero a ridere cordialmente e avrebbero riso molto più a lungo se i due fratelli, vedendo che la signora Nickleby soffriva per voler dire qualche cosa ed era veramente oppressa dalla somma di tanta felicità, non se la fossero presa in mezzo e non l'avessero condotta fuori dalla stanza col pretesto di doverla consultare su delle importantissime disposizioni. Ora Tim e la signorina Lacrivi s'erano incontrati spessissimo e avevano sempre chiacchierato cordialmente e piacevolmente insieme. Erano sempre stati ottimi amici e per conseguenza fu la cosa più naturale di questo mondo che Tim, vedendola ancora in pianto, si sforzasse di consolarla. Siccome la signorina Lacrivi era seduta nel vano della finestra su un ampio canapè di vecchio stile dove c'era abbastanza spazio per due, fu cosa anche naturale che Tim si sedesse accanto a lei. E quanto all'essere Tim quel giorno insolitamente elegante e attillato nel suo abbigliamento, si trattava di una gran festa e di una solenne occasione ed era la cosa più naturale di tutte. Tim si adagiò accanto alla signorina Lacrivi e, mettendo una gamba sull'altra, di modo che il piede, egli aveva un piede ben proporzionato e per caso portava le più belle scarpe e un magnifico paio di calze di seta, capitasse facilmente sotto gli occhi di lei, disse in tono carezzevole: «Non piangete!»
«Debbo piangere!» soggiunse la signorina Lacrivi. «No, non piangete!» disse Tim. «Per piacere, non piangete! Per favore, non piangete!» «Sono tanto felice!»
singhiozzò la piccola donna.
«Allora ridete!» disse Tim. «Ridete!»
Che cosa mai Tim facesse col braccio è impossibile congetturare, ma picchiava col gomito su quella parte della finestra che era dal lato assolutamente opposto a quello della signorina Lacrivi, ed è chiaro che da quella parte non c'era da far nulla.
«Ridete!» disse Tim. «O dovrò piangere anch'io!»
«Perché dovreste piangere?»
chiese la signorina Lacrivi, sorridendo.
«Perché anch'io sono felice», disse Tim. «Noi siamo tutti e due felici e mi piacerebbe di fare come fate voi».
Certo, non ci fu mai nessuno più irrequieto di Tim in quel momento, perché egli picchiò di nuovo la finestra, quasi nello stesso punto, e la signorina Lacrivi lo avvertì che avrebbe finito col romperla.
«Sapevo», disse Tim, «che sareste stata lieta di questi avvenimenti».
«Siete molto accorto e gentile a rammentarmelo», rispose la signorina Lacrivi. «Nulla avrebbe potuto farmi più felice».
Perché mai la signorina Lacrivi e Tim Linkinwater parlavano bisbigliando? Non c'era alcun segreto. E perché Tim Linkinwater guardava così fisso la signorina Lacrivi? E perché la signorina Lacrivi guardava così fisso a terra?
«Fa tanto piacere a delle persone come noi, che hanno passata tutta la vita sole, vedere dei giovani a cui vogliamo bene accoppiarsi, avendo innanzi a loro tanti anni di felicità».
«Ah!» esclamò la donnina con tutto il cuore. «Proprio così!»
«Benché si finisca», continuò Tim, «col sentirsi più soli e più lontani dal mondo, non è vero?»
La signorina Lacrivi disse di non sapere. E perché doveva dire di non sapere? Doveva sapere, sì o no?
«Dopotutto, quasi quasi ci fa venire la voglia di sposarci noi, vero?» disse Tim.
«Ma che cosa mai dite?»
rispose la signorina Lacrivi ridendo.
«Noi siamo troppo vecchi».
«Niente affatto», disse Tim.
«Siamo troppo vecchi da rimanere soli. Perché non dovremmo essere sposati invece di starcene nelle lunghe sere d'inverno soli soli accanto al fuoco? Perché non ci dovremmo sposare e fare un focolare solo?»
«Ah, signor Linkinwater, voi state scherzando!»
«No, no, non scherzo, veramente non scherzo»,
disse Tim. «Se voi volete, io voglio. Sì, mia cara. Faremo ridere la gente. Che rida!» esclamò Tim vivamente. «Noi siamo ben temperati e rideremo anche noi. Quante cordiali risate non ci siamo fatte, da che ci conosciamo!» «È vero!» esclamò la signorina Lacrivi, cedendo un poco, come Tim pensò. «È stato il tempo più felice della mia vita, almeno fuori dell'ufficio dei fratelli Cheeryble», disse Tim. «Su, cara, dite di sì!» «No, no, non ci pensate!» rispose la signorina Lacrivi. «Che direbbero i fratelli Cheeryble?» «Ma che Dio vi benedica!» esclamò innocentemente Tim. «Credete che io penserei a una cosa simile se essi non fossero d'accordo? Ma se ci hanno lasciato qui a bella posta!» «Come farò a guardarli ancora in faccia?» esclamò fiocamente la signorina Lacrivi. «Su!» disse Tim. «Noi saremo una coppia felice. Abiteremo in questa vecchia casa dove sto da 44 anni. Andremo nella vecchia chiesa, dove durante questo tempo sono stato tutte le domeniche. Avremo d'attorno tutti i miei antichi amici, Dick, il cavalcavia, la pompa, i vasi di fiori e i figli del signor Francesco e i figli del signor Nickleby, ai quali faremo come da nonno e da nonna. Saremo una coppia felice e ci cureremo a vicenda. Se diventassimo sordi o zoppi o ciechi o allettati, come saremmo contenti di avere qualcuno a cui vogliamo bene, che ci parli e stia con noi. Saremo una coppia felice. Ora su, cara!» 5 minuti dopo questa onesta e leale proposta, la piccola signorina Lacrivi e Tim si intrattenevano e parlavano come se si fossero sposati da una ventina di anni e non si fossero mai una volta bisticciati. E dopo altri 5 minuti, quando la signorina Lacrivi corse via a vedere se aveva gli occhi rossi e a ravviarsi i capelli, Tim si diresse con passo grave verso il salotto, esclamando intanto: «Non v'è un'altra donna simile in tutta Londra! Lo so che non v'è!» A quell'ora l'apoplettico maggiordomo era lì lì per avere le convulsioni in seguito all'inaudito differimento del desinare. Nicola, che era stato occupato in una maniera che il lettore può facilmente immaginare da sé, obbedendo all'irosa chiamata dell'impaziente domestico, incontrò una nuova sorpresa. Andando da basso, raggiunse in uno dei corridoi uno sconosciuto nobilmente vestito di nero, diretto anche lui verso la sala da pranzo. Siccome zoppicava e camminava pian piano, Nicola rallentò il passo, seguendolo e domandandosi chi fosse, quando quegli si volse improvvisamente e gli prese ambo le mani. «Newman Noggs!» esclamò Nicola gioioso. «Oh, Newman, il vostro fedele Newman! Ragazzo mio, mio caro Nickleby, io vi auguro gioia, salute, felicità, ogni benedizione. Non ci reggo, è troppo, ragazzo mio, sono diventato un bambino.» «Dove siete stato?» disse Nicola. «Che avete fatto? Quante volte ho domandato di voi per sentirmi dire che fra poco avrei saputo.» lo so, rispose Newman. «Essi volevano che fossimo tutti felici insieme. Io li ho aiutati. Io, guardatemi, Nickleby, guardatemi!» «Voi non voleste mai permettere che lo facessi io», disse Nicola in tono di amorevole rimprovero. «Allora non mi importava, comunque andassi. Non avrei avuto il coraggio di indossare degli abiti eleganti, ma avrebbero ricordato il tempo antico, dandomi uggia e tristezza. Ora, Nickleby, sono un altro uomo. Ragazzo mio, non posso parlare. Non mi dite nulla. Se mi vedete piangere, non vi fate di me una cattiva opinione. Voi non sapete ciò che sento oggi. Non lo sapete e non lo saprete mai.» Si presentarono nella sala da pranzo a braccetto e si andarono a sedere l'uno accanto all'altro. Dalla creazione del mondo in poi non vi fu mai un pranzo simile. V'era l'impiegato di banca pensionato, amico di Tim Linkinwater, e v'era la vecchia paffuta sorella di Tim Linkinwater. E vi fu tanta attenzione da parte della sorella di Tim Linkinwater per la signorina Lacrivi, e vi furono tanti scherzi da parte dell'impiegato di banca pensionato, e lo stesso Tim Linkinwater mostrò tanta effervescenza di spirito, e la piccola signorina Lacrivi si trovava in una condizione così comica che essi soli avrebbero composta la più divertente compagnia immaginabile. Poi v'era la signora Nickleby, piena di grandezza e di condiscendenza. V'erano Maddalena e Caterina, pudibonde e belle, Nicola e Francesco, pieni di devozione e d'orgoglio,
tutti e quattro silenziosi e ansiosamente felici. Vera Newman, così composto eppure così traboccante di giubilo. E v'erano i due fratelli gemelli, così incantati e intenti a scambiarsi tali e tante occhiate, che il vecchio maggiordomo era rimasto in piedi, immobile dietro la sedia di Carlo, e sentiva gli occhi inumidirsi, girandoli sulla mensa. Dopo che la prima impressione della novità della riunione fu svanita, e dopo che tutti cominciarono a sentirsi veramente felici come erano, la conversazione si fece più generale e l'armonia e il piacere semmai aumentarono. I due fratelli erano estasiati e la loro insistenza per salutare le donne l'una dopo l'altra, prima che si ritirassero, diede occasione all'impiegato di banca pensionato di dire delle cose così facete che si superò addirittura e fu giudicato un prodigio di spirito. «Cara Caterina», disse la signora Nickleby prendendo in disparte la figlia appena salirono di sopra, «tu non vorrai realmente dirmi che è una cosa proprio vera quella della signorina Lacrivi e del signor Linkinwater?»
«Sì che è vera, mamma».
«Ma no, cara, in vita mia non ho mai sentito una cosa simile», esclamò la signora Nickleby. «Il signor Linkinwater è una bravissima persona», ragionò Caterina, «e per la sua età è ancora giovane».
«Per la sua età», rispose la signora Nickleby.
«Sì, nessuno dice nulla di lui, tranne che credo che egli sia la persona più melensa e sciocca che io m'abbia mai conosciuta. È dell'età di lei che parlo, andare a domandar la mano d'una donna che deve avere, un'età doppia della mia, e lei avere la faccia tosta di accettarlo. Che vuoi, Caterina, m'ha nauseato».
Scuotendo il capo con molta energia, la signora Nickleby s'allontanò alteramente, e per tutta la sera, in mezzo all'allegria e alla giocondità che seguirono il pranzo e alle quali partecipò con quest'unica riserva, francamente ella si condusse verso la signorina Lacrivi in maniera molto solenne e riservata, per farle comprendere l'indegnità della sua condotta e significarle la propria acuta disapprovazione per un contegno così flagrantemente ignominioso.